Adesso abbiamo una parte di 2024 dedicata alla banda larga. Il governo è al lavoro con un piano che presto dovrebbe essere approvato, ne abbiamo parlato anche in altre occasioni 2024. Allora, tutti sanno, comunque molti sanno, che la cosa migliore sarebbe avere una infrastruttura pubblica, come lo sono le altre reti, gas, acqua, energia elettrica, che garantisca una competizione equa fra tutti gli operatori privati. Però tutti sanno anche, o comunque molti sanno, che la tecnologia del futuro è la fibra ottica, direttamente a casa dell'utente. Allora, partendo da qui però si devono poi fare i conti con alcune complessità della realtà, della presenza di Telecom, della rete di Telecom Italia, del debito di Telecom Italia. Quindi questi sono alcuni degli elementi che complicano il tragitto nella definizione di un nuovo modello per la rete internet in Italia. Allora, oltre al governo, un player molto importante nella definizione di questo modello è la Cassa Depositi e Prestiti, per vari motivi, sia perché è un investitore strategico di lungo periodo e quindi investe in infrastrutture che sono tipicamente ripagate nel medio-lungo periodo, sia perché ha una partecipazione azionaria già da anni, una partecipazione molto importante in MetroWeb, che è la società che gestisce la rete in fibra ottica in alcune città italiane. La principale è Milano, con un modello che alcuni definiscono il modello ideale, cioè fibra spenta venduta agli operatori di telecomunicazioni che si fanno poi concorrenza con i servizi. Proprio per questo motivo ho incontrato pochi giorni fa Franco Bassanini, che è il presidente della Cassa Depositi e Prestiti e, lo scoprirete nell'intervista, è anche molto esperto di tecnologia.
L'infrastruttura più importante per il futuro del paese sono le reti di telecomunicazione di nuova generazione. Ormai tutte le ricerche dicono che questi investimenti hanno un moltiplicatore sulla crescita molto elevato, molto superiore a quelle di altre infrastrutture, non solo, ma hanno una dimensione temporale più breve delle altre. Per costruire, penso, non so, l'autostrada E45, che è nei programmi del governo, cioè l'autostrada che collegherà Venezia Mestre con Cesena, Perugia, Orte, porterà il traffico che viene dal nord-est verso Roma e verso Napoli. Intanto costa da sola quasi 10 miliardi. Con 10 miliardi lei finanzia praticamente la rete di nuova generazione in tutta Italia, no? E lì è un'infrastruttura. E poi io penso che prima del 2020 o del 2021 questa infrastruttura non si vedrà. Mentre se si parte adesso, secondo il piano del governo, il piano per la banda ultralarga che il governo ha sottoposto a consultazione 2 mesi fa e che dovrebbe andare nella sua versione rivista dopo la consultazione forse già al Consiglio dei Ministri del 20 di febbraio o a quello successivo, se si parte con questo piano del governo io penso che in 3 o 4 anni saremo alla svolta.
Proseguiamo tra pochi minuti, questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24. Naturalmente Franco Bassanini faceva riferimento alla trasformazione in autostrada della E45 che già esiste, che vale appunto una decina di miliardi di euro. E ricordate bene le sue parole, si potrebbe costruire tutta l'infrastruttura italiana in fibra ottica che arriva nelle case di tutti gli italiani. È una questione di priorità del governo. Riprendiamo tra poco.
2024 è anche su Facebook e Twitter. Cerca 2024 o Enrico Pagliarini. 2024.
Riprendiamo questa puntata di 2024, stiamo parlando di banda larga, di fibra ottica, ma non solo di fibra ottica, perché c'è un partito fatto da uomini di finanza e tecnici, molte aziende di telecomunicazioni che devono necessariamente rispondere agli azionisti e guardano al breve medio periodo, che cercano in tutti i modi di prolungare la vita del rame. Naturalmente se invece guardiamo al medio e lungo periodo, che è l'orizzonte al quale dovrebbe guardare uno Stato quando costruisce una nuova infrastruttura, non c'è dubbio che la fibra ottica rappresenta la soluzione ideale. In questa parte è con noi Franco Bassanini, che è il presidente della Cassa Depositi e Prestiti, che è un attore importante, sarà un attore molto importante nella definizione sia del modello, ma soprattutto nell'investimento che dovrà essere fatto in alcune parti di questa infrastruttura. Poi vedremo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, come. Non solo perché Cassa Depositi e Prestiti è un azionista molto importante di Metroweb. Allora da qui ripartiamo, perché sicuramente Metroweb dovrebbe, vedremo come, avere un ruolo importante nella costruzione della nuova rete in fibra ottica italiana.
Perché abbiamo investito in Metroweb? Perché tendenzialmente noi non possiamo investire in uno o nell'altro delle telco che competono fra di loro. Una società che è una società puramente infrastrutturale, che crea un'infrastruttura utilizzabile da tutti e al servizio di tutti, è l'ideale. Naturalmente il problema qual è? Che questo investimento ha un rendimento sostenibile anche per un investitore di lungo termine come siamo noi, se è in grado di poi essere utilizzato da tutti, o almeno da un numero di operatori di telecomunicazioni che consente di avere un ritorno accettabile, voglio dire, no? Qui nasce il problema di l'apertura del capitale di Metroweb, perché ormai sembra che di questo si tratti. F2i sembra orientato a non uscire, ma a promuovere insieme a noi un aumento di capitale che metta Metroweb in condizione di aumentare in maniera significativa i suoi investimenti. Oggi Metroweb, come lei sa, sta completando i verticali a Milano, e quindi Milano arriverà, Milano con l'area metropolitana, perché poi c'è anche Sesto San Giovanni, Cinisello Balsamo, eccetera. Sarà nel giro ancora di qualche mese la prima area metropolitana europea ad avere circa l'80% delle sue unità immobiliari collegate in fiber to the home, quindi anche coi verticali. Stiamo facendo la rete in fiber to the building, a domanda può diventare fiber to the home, sull'80% di Bologna. Una parte della linea è già stato consegnato, direi che tendenzialmente entro l'estate, ma forse anche all'inizio dell'estate, consegneremo il resto. E stiamo cominciando a Torino, dove il progetto è di costruire la rete in fiber to the building nel 70% delle unità immobiliari della città. Questo però è un pezzo d'Italia.
Ecco, ci sta dicendo che questo modello, non so se ce lo sta dicendo, questo modello potrebbe essere replicato a livello nazionale, quindi con un'infrastruttura che è neutrale di fatto e che viene utilizzata da tutti gli operatori. Quindi con quale modello? Perché il piano banda larga presenta vari modelli, varie possibilità. Chi investe e soprattutto con che forma?
Beh, guardi, se io leggo attentamente due documenti, cioè il piano banda ultralarga e anche però le proposte che il governo ha messo sul tavolo del piano Juncker, mi sembra di capire, poi la politica, come dire, varia nel tempo, mi sembra di capire che a questo punto c'è una scelta che personalmente io giudico una scelta giusta e sufficientemente coraggiosa. Cioè la scelta è di pensare che circa il 50% della popolazione del paese sia servita da una rete fiber to the building o to the home. To the home direttamente, come ormai sarà Milano, o to the building, che poi rapidamente si può diventare una rete fiber to the home, soprattutto se interverranno alcuni miglioramenti regolamentari, per esempio dire che in un condominio basta la maggioranza semplice per decidere di cablare coi verticali, no? Quindi mi sembra che questo sia l'orientamento del governo, e questo orientamento perché a mio avviso si giustifica? Si giustifica perché allo stato delle conoscenze, con tutto il rispetto per il G-Fast, per il Vectoring 2, eccetera, eccetera.
Sono tecnologie che riprendono il vecchio rame, lo trasformano, lo potenziano di fatto.
Riprendono il vecchio rame, diciamo, vanno in una rete mista che arriva con la fibra fino al cabinet, e poi sfruttando il fatto che in una parte d'Italia i cabinet sono abbastanza vicini alle abitazioni, agli utenti finali, utilizzano queste tecnologie per potenziare la rete in rame sostanzialmente. con dei limiti, come si sa, perché, come dire, queste cose funzionano se non sono troppi gli utenti che contemporaneamente si servono di questi meccanismi di potenziamento della capacità della rete in rame e così via. Però non c'è alcun dubbio che in una prospettiva in cui c'è una crescita esponenziale continuamente più rapida della domanda di banda, la fibra è quella che consente di avere una incrementabilità sostanzialmente illimitata, che consente di, col meccanismo della fiber to the home, di mettere assolutamente in condizione di totale equivalence of input, di totale parità di trattamento, diversi operatori che competono fra di loro, diverse telco che competono fra di loro, che ha costi di manutenzione notevolmente più bassi del rame, e quindi dal punto di vista del futuro del paese, quella è, a mio avviso, per le aree del paese in cui l'investimento si giustifica. Allora, l'orientamento è di dire, mi pare di capire in quest'ultimo momento, questa ultima fase, noi abbiamo quello che è il cluster A, cioè le grandi città, poi quello che è il cosiddetto cluster B0, insomma abbiamo 500 comuni in Italia, nel quale con una copertura che non sarà del 100%, perché la casa isolata in periferia eccetera non viene collegata, ma che sarà mediamente del 75-80%, noi li colleghiamo in fiber to the building, o meglio, il governo mette a disposizione una serie di incentivi per chi presenta un progetto e lo realizza, perché se non lo realizza nei tempi previsti perde tutto, per il collegamento fiber to the building.
Quindi Metroweb potrebbe essere una di queste società?
Metroweb potrebbe candidarsi ad essere una di queste società, e se non ci fossero concorrenti interessati a fare la stessa cosa, potrebbe essere la società che realizza questo e lo mette a disposizione di tutti. Dopodiché, se in Metroweb entrano altri investitori, comprese Telco, benissimo. Se entra Telecom, benissimo. Nella fase nella quale si realizza il piano, nessuno di queste telco può però avere, come dire, il controllo della società. Anche perché credo che le autorità di regolamentazione, antitrust e AGCOM, non lo consentirebbero. Nella fase in cui il piano fosse realizzato, il discorso possono cambiare, nel senso che ci sono molti meccanismi per assicurare che venga assicurata l'equivalence of input, anche intervenendo non sulla proprietà ma sulla governance della società. Ma nella fase in cui il piano va realizzato, l'unica garanzia che lo si realizzi nell'interesse di tutti e del paese è quello che non ci sia una telco che ha il controllo e che può in qualche modo influire. Mi sembra che il governo sia orientato a mettere sul tavolo delle cose importanti, perché già abbiamo il credito d'imposta, anche se attendiamo ancora, ahimè, il decreto di attuazione, siamo in ritardo. E credo che questo, io ho intenzione di segnalarlo anche al Presidente del Consiglio, perché questo governo si segnala perché ha preso un ritmo diverso, fatto in tutto e anche in questa questione strategica. Credito d'imposta. Nel piano bando ultralarga c'è, e va rapidamente normato, un fondo di garanzia che potrebbe essere importante. Perché? Perché chi realizza la rete, in una parte ci metterà una quota di capitale, di equity, ma in un'altra farà leva, quindi prenderà dei finanziamenti, e certo che se c'è una garanzia dello Stato, questi finanziamenti costeranno meno, non solo, ma si potranno avere finanziamenti BEI, la BEI chiede la garanzia dello Stato, e i finanziamenti BEI sono finanziamenti a tassi molto, molto interessanti. Si sta discutendo di un terzo incentivo, cioè di dare un voucher, e di dare un voucher al cliente finale. Le famiglie e le imprese avranno sostanzialmente un voucher per l'allacciamento alla rete in fibra. A questo punto è possibile che le tariffe che vengono fatte agli utenti finali scontino un contributo di allacciamento che l'utente finale paga col voucher, e quindi non a suo carico, e una tariffa flat molto vicina a quella del rame. E quindi questo incentiverà moltissimo il passaggio dal rame alla fibra. Perché è importante? Perché l'agenda digitale europea, quando dice che il 50% nel 2020, il 50% della popolazione dovrà avere a disposizione una rete che gli consenta 100 megabit, almeno 100 megabit al secondo, non parla di disponibilità potenziale, cioè potrei attaccarmi ad una rete perché passa sotto casa, ma parla di effettiva connessione, cioè sono abbonato, il 50% è abbonato a una rete che gli garantisce questa, almeno questa velocità. Allora, questo fa sì che lo strumento del voucher è utile a questo fine, e tra l'altro abbiamo già sperimentazioni che dimostrano che l'Unione Europea non lo considera aiuto di Stato perché è un sostegno alla domanda e non all'offerta.
Gli incentivi per l'automobile potremmo essere, insomma, paragonarli a quelli.
No, come per esempio l'incentivo a un certo punto per il passaggio al digitale terrestre nella televisione, perché si diede un voucher per l'acquisto del decoder.
Esatto. Le faccio una domanda su la struttura societaria. Non sarebbe più semplice fare una società della rete pubblica col supporto della Cassa Depositi e Prestiti, così come del resto è scritto nel programma di Renzi che ha utilizzato per le primarie, che non è mai stato cambiato? C'è scritto esattamente questo: società pubblica della rete per fare una infrastruttura nuova promossa dalla Cassa Depositi e Prestiti. Non sarebbe più semplice?
Non sarebbe più semplice per una ragione, che una cosa di questo genere richiederebbe che si riparta da zero, costituire questa società. Questa società dovrebbe naturalmente avere i suoi clienti, dovrebbe raccogliere dei capitali, Cassa Depositi e Prestiti, per quanto...
Potrebbe essere Metroweb, quella società, no?
Beh, Metroweb non è una società a prevalente partecipazione pubblica. In questo momento il socio di maggioranza è F2I, che è un fondo di private equity privato in cui noi abbiamo una partecipazione di minoranza, come il CDP, ma non di più. Una scelta di questo genere, per così dire, dovrebbe fare i conti con intanto che cosa succede della rete Telecom, no? Ma soprattutto il mio timore è che quando una società di questo genere fosse costituita in grado di operare, i tempi previsti dallo Sblocca Italia e dal piano banda ultralarga sono passati. Il governo ormai si è impegnato. Entro il 31 maggio chi vuole presenterà i progetti di investimento nei vari cluster e avrà diritto ad avere quegli incentivi. Io non penso che sia possibile pensare che una società pubblica a maggioranza, a partecipazione pubblica, sia in grado di fare questo. Vedo francamente molto più facile che questa operazione sia fatta attraverso Metroweb. Meglio sarebbe se attraverso la partecipazione in Metroweb anche delle telco. Dopodiché io so benissimo che ci sono alcuni che sarebbero disposti a partecipare insieme agli altri e altri invece che sarebbero disposti a partecipare ma escludendo gli altri. Questa è una partita che è in corso e su quale, siccome dipende da questi e non da noi, francamente non vorrei esprimermi in questo momento. L'importante adesso è di partire rapidamente. Abbiamo una finestra di opportunità, c'è un piano del governo, il governo ha identificato delle risorse importanti. Queste risorse vengono da una riorganizzazione di fondi europei che ci sono. In più c'è la possibilità di utilizzare il piano Juncker. Mettendo insieme queste cose, io penso che tutti i progetti, teoricamente, progetti migliori ce ne sono molti, compreso quello che lei ha indicato. Però in queste cose il meglio è nemico del bene. Se per cominciare una discussione su questi progetti, che certamente non sarebbero semplici anche perché ha implicazioni di ordine politico, culturale, eccetera, si perde la finestra di opportunità che è adesso, non si fa il bene del paese. Cioè io temo che cominci una di quelle discussioni teoriche pubblico, privato, Stato, mercato, questo e quell'altro, e tra un anno ci troviamo ancora qui, presi in quella discussione con un articolo di Zingales che ci dice una follia, un altro invece di, che so io, di Mucchetti che dice no, questa è la soluzione giusta. No, invece qui c'è una possibilità concreta. C'è nel governo, c'è a Palazzo Chigi, c'è il sottosegretario Giacomelli che su questa cosa ci hanno messo un forte commitment. Io ho sempre pensato che il commitment del governo sia importante sia perché il governo ci mette degli incentivi importanti, sia perché il governo è in condizione di esercitare una forte moral suasion in tutte le direzioni. Penso che siano committed anche le autorità. Naturalmente le autorità mettono dei paletti che sono del tutto giustificati. Garantire realmente la equivalence of input e quindi la parità della concorrenza, laddove la competizione c'è e non ci può non essere, che non è tanto sulle infrastrutture, perché sulle infrastrutture sappiamo che la competizione in Italia ci potrebbe essere una parte limitata del territorio, con il rischio che nel resto del territorio non si investe e si lascia un'infrastruttura obsoleta e superata. La competizione c'è nella fornitura di servizi di telecomunicazione. Se si riesce a creare una condizione per avere una rete moderna, performante, di nuova generazione, potenzialmente scalabile, no, verso sulla quale già per esempio una delle novità degli ultimi mesi è che sulla rete metro di Milano, di Bologna e tra poco di Torino, Vodafone offre servizi a 300 megabit al secondo. No? Solamente 300 megabit al secondo è una bella sfida competitiva. 300 megabit al secondo, nessuna vectoring, G-Fast, eccetera, per il momento arriva. Dicevamo, ma forse ci arriverà nel 2025. Ho capito, ma nel 2025, come dicono i piani già di alcuni paesi, si stabilirà che lo standard è un gigabit, da un gigabit in su, voglio dire. No, ma il futuro è questo, non ci sono. Dico l'ultima cosa, che è una volgare ripetizione dei due ultimi rapporti Caio per l'Italia, no? Se c'è un terreno della sfida sulle condizioni infrastrutturali della competitività del paese, sul quale noi siamo in ritardo, ma siamo in condizione di recuperare, è questo della rete di telecomunicazioni. Perché i ritardi che noi abbiamo nelle infrastrutture di trasporto, porti, aeroporti e così via, ci vorranno anni a recuperarli e ci vorranno non investimenti per qualche miliardo, ma investimenti per diverse decine di miliardi. Questo è il terreno nel quale noi siamo in condizioni, con le forze del paese, con un apporto di incentivi da parte del governo e con il resto dei capitali messo da società private, di metterci nel giro di 3 anni, 4 anni al livello dei paesi più avanzati. Sarebbe una follia rinunciare a questa opportunità.